Siamo tornati, devo dire che è stato un bel inizio di trasmissione oggi, avere avuto in collegamento via Skype anche Pato Aguilera, cioè, insomma vedo gli messaggi, ci ricordano anche che coppia con Casagrande del Torino, assolutamente, che un po' riportava alla mente la coppia con Scuravi del Genoa, proprio questa tandem d'attacco, uno grande, alto, l'altro un po' più piccolo, agile, tecnico, insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata con questo giocatore, ma noi continuiamo perché abbiamo sempre grandi pezzi da 90 qui nel pomeriggio di Maracanã. Allora ci sono tutte e due la coppia, la mitica coppia che oggi però non c'è il terzo, ma ritornerà, oggi non poteva perché ieri ha riscosso successo questo trio, addirittura sono arrivati i messaggi, qualcuno ha detto fate questo trio fino allo sfinimento e quindi lo ricomponiamo prossimamente. Intanto vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Pallomeni. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
Stefano, ci abbiamo avuto Aguilera prima, ci ha raccontato un sacco di cose, poi siamo ritornati indietro nel tempo, te lo ricordi? Insieme in coppia con Scuravi, che tandem, hai capito?
Forte, ma bisogna guardare avanti però, dai,
certo, assolutamente. Però ci ha raccontato anche un po' di cose sui giocatori uruguayani, qualche nome ci ha dato anche che potrebbero arrivare presto. Allora, vado a dare anche un saluto carissimo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao Stefano. Peccato, meno male non c'ero.
Perché?
Perché con tutte le botte che gli ho dato ad Aguilera se le ricorda ancora adesso.
Ma te sei una cosa incredibile, perché gli hai menato a tutti proprio indistintamente.
Abbastanza. Vabbè, Stefano se lo ricorda. Ma tra le altre cose, ma
Massimo sulla seconda punta era inesorabile. Certe roncolate.
Tra le altre cose, io ho un segreto con Aguilera, ma non lo posso certo svelare.
Sì.
Alla radio te lo posso dire
in privato.
Se...
Ma addirittura
alla radio non si può. Anche
ma,
se,
ma non di dire così, se... Massimo, è quello poi ti dà.
È finita, tu lo sai che è finita la trasmissione, ti mando il messaggio, lo sai.
Se no, aprono un fascicolo di indagini.
Lo sai che cosa ha detto? Vado, ha detto, gli ho fatto: senti, ma c'era un difensore, perché lui sostiene che il calcio attuale è bello, tutto quello che volete, ma prima i difensori menavano di più, non ti lasciavano spazio. Era molto più difficile segnare. Questa è una cosa che voi avete sempre detto quando parliamo.
Io
un po'...
peraltro l'ho marcato credo nel periodo migliore, perché l'ho marcato quando faceva coppia con Scuravi.
Sì.
E vi assicuro che vabbè, io prendevo sempre lui perché era più piccolo, come diceva giustamente Stefano, io andavo un po' su quelli più,
ma sulla seconda punta
quell'altro là ragazzi era un animale. Poi vabbè, cioè quel Genoa era impressionante con Branco a sinistra, Eragno, Ruotolo, era un grande Genoa. Un grande Genoa.
Sì, sì, ha fatto anche un risultato importante ad Enfield.
Ma poi, Marco, qual è il discorso? Che Massimo non era soltanto forte nell'anticipo, intelligente, ma poi diciamo in quel periodo lì i difensori erano forti proprio anche con la lingua. Cioè, tutto il parlare. Quella è la cosa bella, secondo me, che Massimo dovrebbe raccontare ogni tanto. Ma
perché parlavate, lo sai che cosa ci ha detto Aguilera?
Non lo posso fare, ecco, meglio.
No, ma ci ha raccontato Aguilera prima. Io gli ho fatto: qual è il difensore che ti ha creato delle problematiche in Italia? Lui ha detto Vierchowod. Ha detto: però ti dico una cosa: io a Vierchowod lo insultavo continuamente per tutta la partita, ti dicevo di tutto. Lui non parlava, io non l'ho mai sentito parlare, però temenava. Cioè, detto, lui non diceva una parola, ma ti menava per tutta la partita. Dice: qualche anno fa l'ho rivisto e per la prima volta l'ho sentito parlare, perché io non l'avevo mai sentito parlare in campo. Hai capito?
No, ma ci sta. Io più che parlare minacciavo. Già dal sottopassaggio si minacciava. Andate a chiedere a Laudrup.
Sì, è vero, questa ce l'hai raccontata. Ce l'hai raccontata una volta, mi ricordo di questo particolare.
Con Giacomo Ferri.
Sentite, ragazzi, siccome adesso stiamo perfezionando anche un altro collegamento che dovrebbe arrivare un'amica che conoscete molto bene, vi voglio chiedere una cosa. Ripartendo, non so se avete avuto modo, diciamo così, di leggere l'intervista oggi di Sarri, ripartiamo un attimo da quella, volevo sentire un po' il vostro pensiero. Ha parlato un po' di tutto, ha fatto tanti complimenti al mercato della Roma, ha detto chiaramente che diciamo così, la Juve era forte già l'anno scorso, l'Inter la considero la principale candidata allo scudetto, però il mercato della Roma le fa cambiare gli obiettivi. Wijnaldum, Belotti, Dybala, il Wijnaldum di Liverpool è un giocatore fortissimo, tra l'altro sta arrivando a Ciampino, e Dybala con me è stato eccezionale. Fa cambiare gli obiettivi alla Roma, Massimo?
Beh, secondo me, allora, sì, secondo me sì. Però lui è stato furbo, è logico, ha messo, diciamo così, tutta la responsabilità in mano alla Roma, all'ambiente, all'allenatore, ai giocatori. Cioè, adesso la Roma, diciamo, può sbagliare meno, non è che non può più sbagliare, ma può sbagliare sicuramente meno rispetto all'anno scorso. Quindi io credo che abbia detto la verità, però l'abbia secondo me un po' caricata in funzione del fatto che, insomma, stando nella stessa piazza, nella stessa città, cerca di essere lui il comandante di una squadra che parte a fari spenti, mentre i riflettori sono tutti puntati sull'altra squadra della sponda opposta. Quindi io credo che sia stata fatta anche ad arte questa dichiarazione. Beh, avrà imparato un po' da Mourinho, Sarri, visto che Mourinho è il numero uno.
Però è anche vero, è anche vero che comunque questo mercato fa un po' cambiare gli obiettivi, no, Stefano, a questa squadra. Intanto saluto anche Giovanna Martini, che conoscete molto bene. Ciao Giovanna, ben trovato.
Buongiorno a tutti, Marco in primis, ma in primis ciao, anche Gio. Samba, ovviamente. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao,
c'è anche Stefano Impallomeni con noi. C'è anche Stefano Impallomeni. Sì. Ciao, allora, vengo subito da te, Giovanna, però prima voglio sentire Stefano su queste parole qui, no? Fa cambiare gli obiettivi questo mercato. Wijnaldum è atteso tra poco a Ciampino, quindi dopo la gioia Mourinho c'è pure il tulipano, quindi a questo punto possiamo dire che è stato accontentato moltissimo, no Stefano?
Ma io ho letto tutta l'intervista, tra l'altro mi sembra che sia stato molto sincero e sereno, neanche preoccupato, insomma, non è che c'ha grandi aspettative, ha detto io ho 63 anni, non è che vado a cercare situazioni economiche, insomma, sono contento di lavorare, anzi con lo Tito, quindi in controtendenza con tutto, anche l'ambiente laziale che è un po' in contrasto col presidente, con la sua personalità, col suo modo di gestire, e devo dire che non mi ha sorpreso, se non, come diceva Massimo, insomma, di riconoscere anche all'avversario dall'altra parte, all'interno proprio della città, di questa rivalità interna, una crescita. Insomma, la Roma è arrivato in Aldum, vabbè, è andato via Veretout, ma insomma ormai era ai margini, è stato utilizzato poco, e anche il giocatore ormai era fuori dai radar, non si sentiva più al centro del progetto come lo era stato con Fonseca negli anni precedenti. La Roma è in crescita, dovesse centrare un centrale difensivo in entrata e più Belotti, a questo punto non può uscire dal quarto posto, cioè nel senso che si è ficcata da sola in maniera positiva, insomma è un crearsi qualcosa di positivo, però aumentano le responsabilità, l'asticella delle aspettative da parte dei tifosi dell'ambiente dopo la vittoria della Conference League, e ora si attendono il ritorno in Champions League, e anche, perché no, qualcosa di clamoroso. Cioè, secondo me in campionato, se la Roma arriva quarta fa il suo, se arriva seconda e terza fa più del suo, se arriva prima, se dovesse vincere lo scudetto, compierebbe un'opera d'arte. Per quanto riguarda le coppe, la coppa è un terno all'otto, ci vuole anche un po' di culo, oltre alla bravura, quindi Mourinho ce l'ha, sono tutte e due, quindi si sa mai.
Giovanna, tu che ne pensi?
Ma io credo che abbia veramente fotografato la situazione Stefano, perché questa Roma è attesa a qualcosa di più. Sicuramente, prima di tutto perché è un anno in più che Mourinho lavora e quindi devono vedersi anche i progressi di un allenatore. È vero che il primo anno è stato un po' turbolento. Io ricordo quando si parlava, ed è stato proprio Massimo Brambati per primo da TMV Radio a lanciare il grido, che a Roma stavano cercando un sostituto di Mourinho, ed è una cosa verissima questa. Quindi, insomma, Lavorare a Roma, ecco, non è mai facilissimo, ma questa è una Roma che, grazie anche alla personalità di Mourinho, al fatto che non gliele abbia mandate dire neanche alla proprietà, ha ottenuto molto di quello che voleva, e quindi non si può più nascondere. Ma credo che Mourinho, da questo punto di vista, non lo faccia e non lo farà. Credo, e l'ho sempre detto, che possa prendere il posto dell'Atalanta, ma dell'Atalanta quella dei primi tempi, quindi quella del quarto posto, quella che va a rompere le scatole alle grandi, quella a casa della quale perdono punti in tanti, eccetera eccetera, e farebbe il suo. Quindi almeno rientrare in Champions, questo viene chiesto alla Roma di Mourinho. Poi dovesse fare di più, sarebbe un exploit, anche perché ricordiamoci che c'è Milan-Inter e anche, insomma, per quanto una Juventus che forse sulla carta, sui nastri, anzi sicuramente per quanto riguarda Milan e Inter, e anche ci metto la Juve, partono avvantaggiati con qualcosa in più.
La Juve parte con qualcosa in più della Roma? Adesso?
Ma
ad oggi?
Beh, oh, senti,
ad oggi?
Ad oggi?
No, io non sono convinto di questo, Giovanni.
Allora, no, perché...
In questo momento no.
Allora, sicuramente, se avessimo fatto questo discorso un mese fa, avremmo detto la Roma ha fatto bene, la Juve, no? Allegri a non nascondersi, a parlare apertamente di scudetto. Poi vedi, Pogba ha fatto una scelta, secondo me, assurda, ed è assurdo che gli sia stato concesso di farla, e ha scelto lui, nonostante i pareri dei medici, sia il consulto di Lione che i pareri dei medici juventini dicessero no, operati, lui ha anteposto il mondiale, quindi delle sue esigenze che esulano dalla Juventus alla Juventus, e ha deciso di non operarsi, mettendo a rischio sia questi 2-3 mesi, soprattutto il dopo mondiale, visto che tu sei stipendiato dalla Juve, e anche bene, fino al 2024 a più di 8 milioni. Credo che un occhio di riguardo su quello che volesse la Juve e la medicina dovessi averlo. Quindi si è ritrovato un problema. Certo, questa Juve ha un problema, il centrocampo, che è sempre il solito, e Pogba non glielo risolverà di certo, però Allegri ha un gruppo, comunque, insomma, io tra Juve e Roma metto ancora un pochino avanti la Juventus, non fosse altro perché è arrivato il genio della lampada Allegri, ha una difesa sicuramente più forte di quella della Roma, perché quella della Roma, ieri sono arrivati, però rimane sempre un'ipotesi. Hai Di Maria, hai comunque dei giovani buoni, vedi Chiesa che rientra, e direi buonissimi.
Rientra un po' più avanti però, non subito.
Sì.
Intanto ti dico, Giovanna, Roma fatta per Wijnaldum dal Paris Saint Germain, prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.
Cioè, io non lo so, la Juve un mese fa la davamo favorita, la davamo proprio per quella che non si doveva nascondere, e la Roma comunque sì, ha fatto delle belle cose, ma dobbiamo vederle poi in campo, non lo so.
No, questo sono d'accordo, sono d'accordo con te, però in questo momento, con l'arrivo anche di Wijnaldum, tu che ne pensi, Massimo Brambati?
Io non so rispetto alla Roma, però io ad oggi, ai nastri di partenza, come li chiamate voi, se dovesse partire domani, e non è che parte fra un mese, parte fra 10 giorni il campionato,
sì.
Questa Juve si è indebolita rispetto all'anno scorso.
Guarda, ti dico una probabile squadra...
Finisco. Intanto perché ha ceduto Dybala e Morata e ha preso solo Di Maria in quella zona di campo. Quindi già numericamente sei in difficoltà alla prima di campionato, perché c'hai Ken squalificato e non c'hai nessuna punta dietro. C'hai Di Maria e Vlahovic. Poi mi dici chi fai giocare davanti se gli viene un raffreddore a uno? Nessuno.
Anche Rabiot è squalificato, Massimo.
No, no, la prima...
Lo so. Che è squalificato, appunto, però gli manca uno. Sì, c'hai uno squalificato e c'hai solo Vlahovic.
Io credo che faranno un colpo imminente, perché non è possibile.
Sei ridotto a giocare con Miretti / Fagioli / Rovella. Oh, sei la Juve, E tra le altre cose hai perso De Ligt e Chiellini, vero che hai preso Bremer, ma poi devi, secondo me, con Bonucci che ha 34-35 anni, devi comunque diciamo così, ripiegare con Danilo centrale, se anche lì ti viene un raffreddore. Io credo che in questo momento i dirigenti della Juve dormono. Io ho sempre detto e continuo a dirlo, per me non sono da Juve quei dirigenti, assolutamente. Ma non lo dico solo io, lo dicono tantissimi addetti ai lavori, che si sono anche interfacciati sia con Arrivabene che con Cherubini. Non diamo poi tutte le colpe ad Allegri, perché poi
Allegri ha dato delle disposizioni e qui hanno fatto neanche un quarto delle disposizioni che ha dato, perché se poi non riesci ad arrivare nemmeno ad accaparrarti i parametri zero, vuol dire che, e non riesci a cedere i giocatori in esubero, vuol dire che, ribadisco il concetto che dicevo quando è stato preso Vlahovic, prendere Vlahovic siamo capaci anch'io e te, Marco, ci danno 80 milioni in mano, andiamo alla Fiorentina, portiamo Vlahovic a casa. La stessa cosa dicasi per Bremer, attenzione, oh, ragazzi, gli è andato praticamente 50 milioni al Toro, 41 più bonus, e i 9 di bonus sono facilmente raggiungibili, sono quasi 50 milioni. E chi è che non vendeva Bremer a 50 milioni? Quindi, cioè, sono capace. Poi se devi vendere Arthur non sei capace neanche di cederlo se paghi 2/3 dell'ingaggio. Dai, non scherziamo.
Stefano, vengo da te. Ballomeni.
Su cosa? Sulla Juve? Ma no, quello che dicevamo ieri, quello che ho detto adesso. Ma è una partenza in salita. Se la Juventus dovesse fare, ripeto, 10 punti nelle prime 4 partite, perché dico prime 4 partite? Perché il 31 agosto poi finisce il mercato. Ecco, se la Juve riesce a tenere botta, fare 10 punti nelle prime 4 partite, ha fatto bingo. Secondo me, perché il Sassuolo si deve curare, che ne so, che Raspadori vada al Napoli, che si indebolisca un pochino, che trovi delle difficoltà.
Però ci sono ancora giorni di mercato, Stefano, è vero, la prima ancora si avvicina, però dopo.
Però fatti con quella formazione, dai, su, Allegri
qualche,
riparte in salita,
qualche pensiero
volta.
C'è, io oggi leggevo la formazione della prima partita,
se
probabile
adesso stecchi col Sassuolo non vinci, per carità, non succede niente, però diventa pesante, un'aria pesante di scetticismo, le prime critiche anche immotivate, irragionevoli, però ci stanno, perché i tifosi si aspettavano altro. Tu è come se fai il gioco dell'oca, 10 caselle avanti, poi 10 caselle indietro e ritorni in atti di partenza con le solite problematiche. Che cosa hai risolto? Ha ragione Massimo, cioè non è che hai risolto granché, non è che hai messo a posto, hai rinforzato granché. Poi ti dice male, sfiga che Pogba si fa male, Chiesa chissà quando ce l'avrà a disposizione. Ha ragione quando dice Morata e Dybala sono andati via e nella casella è entrato solo Di Maria. Poi dietro, per carità, poi magari fanno un grande campionato, però è tutto un incognito, cioè non c'hai, hai poche certezze, e Allegri deve lavorare, e con questo sono d'accordo con Massimo, sotto pressione e con un nervosismo che io mi auguro per lui, per la Juve, per tutto l'ambiente, possa evaporare con dei punti. Perché se il Sassuolo imbrocca la giornata e tu inforchi la prima, è un bel casino, perché la terza c'è la Roma.
Sì, no, è chiaro.
Ripeto, se tu non fai 10 punti le prime 4 e poi aspetti la fine del mercato, t'assesti e poi parti bene, cioè la Juve è obbligata a vincere subito rispetto anche alle altre. Voi mi direte, vabbè, ma che significa, è lungo il campionato? D'accordo. Ma la Juve rispetto a Milan, Inter, Roma, Napoli ha l'obbligo di partire a cannone e non ha le condizioni, è nelle condizioni difficili rispetto alle altre concorrenti di potere, perché tu vai a Genova contro la Samp, per carità, però hai il Sassuolo, cioè non è che hai, con tutto il rispetto, una neopromossa, che poi è anche difficile la prima, perché il calcio d'agosto è imprevedibile e lo vedremo alla prima giornata, quindi devi stare attento. Okay. Secondo me Allegri è preoccupato, poi magari dice il contrario.
Ma c'era forse Giovanna che voleva aggiungere una cosa, vero Giovanna?
Sì, io sono d'accordissimo con Massimo e Stefano, ma non d'accordo di più, tanto è vero che, ripeto, nel mio piccolo questa preoccupazione per la Juve l'ho manifestata da un po'. Quello però da cui mi discosto un pochino è il giudizio su Allegri, mi spiego. Io non lo voglio più dipingere come il piccolo fiammiferaio, lasciatemi passare la battuta, ovviamente, non che voi l'abbiate fatto, però come la vittima che si ritrova una situazione drammatica e si ritrova come sempre a dover portare vittorie là dove non c'è un gruppo che sulla carta può farlo. Credo che, si diceva qualche tempo fa, e avete ragione quando lo dicevate, lui ha ottenuto tutte prime scelte rispetto a quello che aveva chiesto, no? È vero, Koulibaly, ma di fatto Bremer è la 1-bis come opzione per la difesa.
No, scusa Giovanna, è la terza scelta, la prima scelta era Rudiger. La prima scelta era Rudiger a Pasqua, nel mese di aprile lo voleva Allegri. Poi gli hanno detto, se riusciamo ti prendiamo Koulibaly, perché Allegri aveva indicato Koulibaly come secondo, alla fine hanno preso il terzo. Cioè, quindi non è che hanno preso, han preso la prima scelta, hanno preso la terza.
Comunque,
l'unica prima scelta che hanno fatto è stata Di Maria.
Ma scusa, Pogba non l'ha voluto fortemente lui. Tu prendi un giocatore che 6 anni che salta 90 partite per problemi muscolari.
Infatti non c'è la controprova, Giovanna. Giovanna, se sta male questo, non c'è la controprova. Non c'è la controprova di dire adesso lo prende Allegri e fa una stagione memorabile, non lo sappiamo.
No, ma io non... No, hai ragione, Massimo.
Può essere che ha fatto una giusta scelta. Come facciamo? Non è impiegabile?
Scusa, non è impiegabile, ma già questo è un dato.
Non è che si è strappato o si è rotto una... Cioè, si è fatto un menisco. Un menisco può succedere a me a scendere le scale.
Sì. Ho capito, però ti indica una fragilità muscolare che forse era
prevedibile. Ma non è vero, la muscolare è una cosa, il menisco è un'altra. Scusa, io ho muscoli, io avevo delle gambe che erano vicine a quelle di Sabino Nela, se lo ricorda Stefano. Io mi sono rotto il menisco e poi ho fatto anch'io la conservativa e me lo sono fatto il menisco quando ho finito la carriera. Mi sono tenuto il menisco rotto per tutta la carriera. Per tutta.
Ma guarda, noi
avevo 21 anni.
Sì, sì, noi ieri abbiamo intervistato un professore proprio in materia. Ti devo dire, Massimo, che lui ha detto che questa terapia conservativa viene fatta quando la lesione non è profonda. Quindi non è che fanno la terapia conservativa perché vogliono fare solo quella, perché il giocatore dice: oh, no, faccio. La fanno. È chiaro che il giocatore può anche dire:
c'è un rischio.
Certo,
c'è un rischio.
Ma, cioè, però ha detto che ormai.
Però io ti dico, la feci a 21 anni, ma ti parlo di più di 30 anni fa. E c'era già questa terapia conservativa, io mi avevano riscontrato questa lesione al menisco, io comunque, a parte il momento in cui me lo sono fatto, poi non ho avuto più dolore, abbiamo deciso di operare e di operare a fine stagione. Io a fine stagione ho detto no, ma perché mi devo operare? Io mi lascio così, anche perché all'epoca comunque era un'operazione sicuramente più invasiva di oggi per le tecniche che c'erano all'epoca. Me lo sono tenuto fino a quando avevo 47 anni, 48 anni. Me lo sono fatto 9 anni fa, 8 anni fa. Sulla spiaggia di Miami ho preso una buca e mi è venuto ancora male.
Di grazia.
Mentre col telefono in mano, mentre mandavo i messaggi, camminavo, buca.
Porca miseria. Quella proprio sfortuna, eh. Allora, sentite, facciamo una cosa. Mi fermo un attimo perché dopo abbiamo anche diciamo così un punto di mercato con Marco Conterio di Tutto Mercato Web. Rimanete un attimo, Giovanna, ti puoi fermare un attimo?
Certo, assolutamente.
Perché io voglio farvi sentire anche il saluto di Mertens al Napoli. Bello. Che ieri sui social e voglio capire, vediamo un attimo, insomma, quale sarà il futuro di questo calciatore, perché si è parlato tanto anche di lui. C'è un punto che sì, di romanticismo, come abbiamo detto ieri, però Massimo Brambati ha sottolineato una cosa ieri che secondo me ha anche quella un senso, ne parliamo tra poco, e poi altre manovre di mercato. State lì, torniamo subito.